Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 6. Le fatiche di Eracle. Quinto episodio. Le mandrie di Gerione, le mele delle Esperidi, il cane Cerbero. Siamo arrivati all'ultimo episodio di questa serie. Ti aspettano le imprese più spettacolari di Eracle. Le mandrie di Gerione. Euristeo invia Eracle a compiere una impresa ai confini del mondo. Lo manda a rubare le mandrie di Gerione. Queste mandrie pascolano vicino a quella che noi conosciamo come Cadice, e per i greci era il luogo più lontano a ovest del mondo conosciuto. Nello stretto in cui l'Africa sembra baciare l'Europa, infatti, terminava il mondo. Proprio così. Si pensava che chi si fosse azzardato a proseguire verso ovest sarebbe di certo caduto oltre il bordo della terra. Qui, su questi due lembi di terra, Eracle erige due colonne per tenere lontani eventuali mostri marini e come avviso ai naviganti. E ancora oggi quei luoghi sono chiamati in geografia le colonne d'Ercole. Ma Ercole ci deve ancora arrivare e il viaggio via terra gli sembra improponibile per la lunga distanza. Elio, il dio del sole, regala ad Eracle una specie di coppa d'oro con la quale, usando la pelle del leone di Nemea come vela, arriverà sano e salvo a destinazione. Gerione ha delle mandrie bellissime, ma non è per questo che Euristeo ha mandato Eracle così lontano. Gerione è un mostro che è formato da tre uomini uniti alla vita in uno solo. Ha perciò due gambe, ma sei braccia, tre torsi e tre teste. Oltre ad essere spaventoso alla vista, è pure crudele, come è crudele il cane da guardia a due teste, Ortro. Eracle si libera di Ortro con una sola precisa freccia e uccide nello stesso modo il guardiano delle mandrie, Eurizione. Giunge correndo Gerione, avversario temibile certo, ma Eracle ha dalla sua un arco ed una mira infallibile. Riesce con una sola freccia a trapassare i tre corpi e ad atterrarlo. La dea Era, giunta ad Armanforte a Gerione, viene anch'ella ferita ad una mammella e fugge. Nessun ostacolo si deve frapporre tra Eracle e il compimento della sua fatica. Eracle non può di certo caricare l'armento rubato nella coppa d'oro di Elio. È costretto a percorrere questa volta la strada a ritroso via terra, attraversando l'Europa intera. In questo viaggio attraverserà l'Italia, dandole il nome di Ausonia. In Calabria, dei ladri poco accorti cercano di rubargli dei tori. A modo suo, lanciando pietre e roteando la clava, si libera di questi impicci. Purtroppo il giovane pastore che sta ospitando per la notte il nostro eroe viene accidentalmente ucciso proprio da Eracle, il quale, avvilito per l'accaduto, fonda nel luogo in cui il giovane ha perso la vita una città destinata ad ospitare le menti più brillanti dell'antichità, come Pitagora. Quella città esiste ancora oggi e ancora oggi porta il nome del giovane pastore, Crotone. Arrivato a destinazione, Eracle deve subito ripartire per andare a cogliere le mele delle Esperidi. Questi frutti sono d'oro e crescono su di un melo difeso da un drago a 100 teste. È un regalo di nozze che Madre Terra ha fatto ad Era. Le Esperidi, figlie del titano Atlante, che sono state sorprese a cogliere le mele, sono state condannate a rimanere lì a rimirarle, senza potersi avvicinare a causa del drago. Questo melo si trova nel giardino di Era, alla fine del mondo, nel luogo in cui riposano gli ansimanti cavalli del sole. Beh, si fa presto dire fine del mondo. Eracle non sa dove andare, est, nord, sud, proprio non lo sa. Gira per tutto il Mediterraneo, ma non trova nessuno che gli possa dare una indicazione. Nel suo girare a vuoto, Eracle passa anche per le montagne del Caucaso e qui trova Prometeo incatenato. Prometeo, la cui storia sarà oggetto di una prossima puntata, è incatenato ad una roccia e c'è una aquila che ogni giorno gli mangia il fegato. Il corpo di Prometeo guarisce completamente ogni notte per essere martoriato di giorno. È la condanna che Zeus gli ha inflitto per aver rubato il fuoco agli dèi ed averlo donato agli uomini. Eracle ha pietà di lui e senza dire una parola lo libera. Saputa la ragione del suo vagare, Prometeo informa Eracle, in segno di riconoscenza, sul luogo dove trovare quel mitico melo, nell'Iperborea, sul monte Atlante. Il drago cercherà di distrarlo. Questo mostro, infatti, parla con la voce di qualsiasi essere umano, uomo, donna, bambino. In questo modo confonde le sue vittime. Chi si azzarda a cogliere anche una sola mela è destinato a perire. Prometeo, perciò, suggerisce ad Eracle di non andare a cogliere le mele di persona, ma di mandare il titano Atlante a farlo per lui. Atlante è un titano particolare. È stato condannato da Zeus a sostenere sulle spalle il mondo. Maremoti e terremoti, perciò, per la mitologia greca, sono i movimenti che Atlante fa quando, diciamo, cambia posizione. Nella iconografia classica e nei dipinti vi è questa immagine del titano Atlante che sorregge il globo terrestre, ed è anche per questo che il libro che raccoglie le mappe del mondo viene chiamato Atlante. Così è lo stesso per la catena montuosa del Nord Africa che porta il suo nome, e così è per l'oceano su cui questa catena si affaccia, l'oceano Atlantico. A partire dal VII secolo a.C., la punizione di Atlante muta nelle raffigurazioni e il titano porta sulle spalle la volta celeste, ma noi qui stiamo aderenti alla versione più antica. Arrivato in questo mitico luogo, Eracle chiede ad Atlante di andare a cogliere delle mele. Il titano farebbe qualsiasi cosa per avere un po' di riposo da quella enorme pena e accetta di andare a cogliere le mele al posto di Eracle, se Eracle reggerà sulle spalle il mondo al posto suo. Atlante però teme l'Adone, il drago. Eracle, prima di prendere sulle spalle il mondo, scocca oltre il muro di recinzione una delle sue frecce speciali ed elimina il pericolo. Atlante entra nel giardino, fa cogliere le mele alle sue figlie e se le fa consegnare. Torna da Eracle e gli dice di non crucciarsi di portare quelle tre mele ad Euristeo. Ci penserà lui. Eracle capisce la situazione ed invece di lamentarsi accetta lo scambio, ringraziando Atlante per il favore che gli sta facendo, evitandogli di dover tornare a Micene per l'ennesima volta. Gli chiede solo una cortesia. Quando si è caricato il mondo sulle spalle, ha scordato di mettersi almeno un panno a difesa della pelle. Chiede ad Atlante di posare le mele, prendere il mondo in braccio un momento e dare a lui il tempo di sistemarsi quella specie di cuscinetto sulle spalle. Atlante, convinto, accetta ben volentieri, posa le mele, riprende sulle spalle il mondo e guarda stupito Eracle, che fugge con le mele in mano. Atlante porta dalla notte dei tempi il mondo sulle spalle. È il suo lavoro ormai, la sua responsabilità. Ma per me e per te, che cosa è il mondo? Sono le relazioni che intessiamo, le cose che vediamo, sentiamo, apprendiamo. Il mondo è l'insieme del nostro passato, presente e futuro. È la visione di quel che siamo inseriti in esso. Il nostro mondo è la nostra mente. La nostra colonna vertebrale è composta da un gran numero di vertebre che hanno un limitato movimento. Stanno lì, tra l'altro, a proteggere il midollo spinale. Ma ce n'è una che è particolare. La prima, su cui si appoggia il nostro cranio, che contiene il cervello, la cui attività produce quella che poi chiamiamo mente. La nostra mente è il nostro mondo. Il nostro cervello, contenuto in una scatola cranica tonda, appoggia sull'unica vertebra che, pur sorreggendola, ne permette i movimenti a destra e a sinistra, in basso e verso l'alto. Questa magnifica vertebra ha un nome speciale, l'unico che poteva avere, l'unico che lei sola poteva portare. Questa vertebra ha nome Atlante. Portate le mele a Micene e poi restituite ad Era, non si ruba alle divinità. Eracle affronta la sua ultima fatica, scendere nel mondo dei morti e portare via ad Ade il suo cane a tre teste, Cerbero. Eracle si avvia per entrare nel mondo dei morti con risolutezza, ma prima soggiorna, come uso fare, a casa del suo amico, re Admeto, un re che ha una fortuna particolare, e gli risolve una questione delicata. La vicenda di Admeto è particolare ed unica. Te la racconterò presto in un'altra serie di episodi. Ma torniamo al nostro Beniamino. Entra a grandi passi nell'Ade e Caronte, il traghettatore di anime, che lo vede arrivare così deciso, si spaventa e senza dire una parola lo trasporta al di là dello Stige. Alle porte del Tartaro, il luogo più buio del mondo dell'aldilà, incontra due suoi amici, Teseo e Pirito, che scioccamente hanno tentato l'impresa di sedurre e portare con sé nel mondo dei vivi niente meno che Persefone, la moglie di Ade in persona. Sedutisi però su una sedia detta della tortura, hanno perso la memoria di chi sono e di cosa sono venuti a fare lì. Istupiditi ed immemori di sé, rimangono a fissare il vuoto. Eracle riesce a liberare Teseo, ma non ce la fa ad arrivare a prendere Pirito, che è stato il motore dell'impresa e che, incosciente, rimarrà vivo in eterno nel mondo dei morti. Trova il tempo per liberare Ascalafo, un servitore chiacchierone ed impiccione di Ade. Queste sono tutte storie che si intersecano, si intrecciano. Il mito è così. Una storia si fonde nell'altra. Si prendono a prestito eroi e azioni, non ci sono coerenze temporali lineari, è come una matassa intricata e meravigliosa. Se avrai pazienza, una alla volta le dipanerò per te. Eracle arriva finalmente da Ade, il quale, ascoltata la sua missione, ridendo gli concede il permesso di portare nel mondo dei vivi Cerbero, se saprà domarlo senza clava o frecce. Il cane, che si trova alle porte dell'Acheronte, viene attaccato da Eracle alla gola, ma si difende bene e lo affronta con la coda irta di Aculei. Eracle si salva da quelle fatali ferite solo grazie alla invulnerabile pelle del leone di Nemea. Nonostante sia allo stremo, Eracle non molla la presa e Cerbero, quasi soffocato, si arrende. Sulla via del ritorno, Eracle intreccia per sé una corona con delle foglie di una pianta. La parte delle foglie che è esposta all'aria del mondo dei morti è scura, mentre la parte che tocca la fronte sudata dell'eroe diviene bianco-argento. Quella pianta è il pioppo bianco, le cui foglie da allora hanno proprio questa caratteristica. Con delle catene adamantine, Eracle trascina Cerbero fino a Micene. Euristeo, invece di accogliere l'eroe come si conviene, gli porge la porzione di un sacrificio destinata agli schiavi, trattenendo per sé e per i suoi tutte le parti migliori. È una offesa gratuita e immeritata, vista la condiscendenza ad ogni comando che Eracle ha mestamente concesso all'ingrato sovrano. La sua pazienza nei confronti di Euristeo è esaurita. Non dovendogli più nulla, imbraccia la clava e distrugge quello che vede, uccidendo i tre figli del re di Micene. Eracle si gira e se ne va, lasciando gli attoniti dignitari della reggia semidistrutta a guardarlo allontanarsi. Possiamo immaginare Eracle che, finalmente libero del suo faticoso impegno, si dirige verso nuove avventure. Ti ringrazio di essere stata o stato con me in questo percorso. Spero tu l'abbia trovato interessante. Thank you. Hai appena ascoltato il podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. iTunes, Google Play o Spotify, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.